www.radiogio.it e la storia continua. La rivoluzione francese, capitolo VII. Facile era prevedersi che Luigi XVI non rimanevano che pochi mesi di regno, perciò fu sparsa la predizione che la monarchia non sopravviverebbe alle foglie, cioè al prossimo autunno. Sapete già che le profezie si verificano spesso, non solo perché chi le ha fatte calcolò le probabilità ordinarie, ma ancora perché la profezia diminuisce le forze morali di coloro che ne sono minacciati, mentre accresce l'audacia e quindi anche la forza di quelli i quali promette la vittoria. La monarchia borbonica, di fatto, fu ufficialmente abolita il 21 settembre 1792, ma la sua effettiva caduta fu anticipata dalla Memoranda Insurrezione del 10 agosto, 21 settero del calendario solstiziale. La giornata del 10 agosto 1792 fu una vera battaglia campale a Parigi, fra realisti e repubblicani. Le due parti avverse vi si preparavano già da alcuni giorni, ma più mollemente la parte regia che l'altra. Alle Tuileries facevano assegnamento per la sperata vittoria sul valore e sulla fedeltà del reggimento svizzero che difendeva il palazzo. E sin dalla sera del 9 agosto, vigilia dell'atteso conflitto, erano pure accorsi alla regia molti nobili armati e alcuni battaglioni di guardia nazionale. In quella notte non si coricarono né il re, né la regina, né la principessa Elisabetta, né le loro dame di compagnia. Spalancate erano le finestre per temperare l'estiva arsura con le fresche aure notturne. Si vedevano guizzare in cielo numerose stelle cadenti, dette dai francesi stelle filanti, essendo quella notte del maggio flusso di tali corpuscoli che divengono incandescenti per eccesso di calore e di elettricità nel traversare rapidamente le regioni superiori dell'atmosfera terrestre. Si è scoperto ai nostri giorni che lo sciame meteorico della notte del 10 agosto proviene dal parziale discioglimento di una cometa, il cui principale e imponente avanzo, ancora compatto, è la grande cometa del 1862. Il Volgo chiama le stelle cadenti del 10 agosto le lacrime di San Lorenzo, perché quel giorno nel calendario cristiano è dedicato alla memoria del martire Lorenzo. Quello spettacolo naturale, anche grazioso, ma allora non ancora spiegato, produceva nell'immaginazione della principessa Elisabetta e in quella delle altre donne delle Tuileries l'effetto di un lugubre augurio ed eccitava le loro lacrime. La tristezza loro divenne maggiore quando, in sulla mezzanotte, si incominciarono a sentire di lontano i rintocchi di alcune delle campane che suonavano a stormo per chiamare il popolo alla battaglia. Alle tre si cominciò a battere la generale coi tamburi nel formidabile sobborgo di Sant'Antonio. Però il re, che spesso mandava fuori delle persone ad esplorare i vari quartieri di Parigi, prese un fallace augurio di vittoria alla parte sua, quando vennero a riferirgli che le campane e i tamburi facevano poco effetto, cioè che pochi si muovevano. Era troppo di buon'ora. I popolani, più sicuri del fatto loro che non era del suo re, dormivano ancora. Non però i loro capi. I delegati delle sezioni rivoluzionarie, con un movimento pieno di audacia e abilmente combinato, invasero di buon'ora l'Hôtel de la Ville, ossia il palazzo di città, e assunsero violentemente le funzioni della vecchia amministrazione municipale. Così nacque la famosa Comune di Parigi e fu abile a rendere possenti i servigi alla rivoluzione in quel giorno stesso e più avanti. Alle 6 il re discese nei giardini di Tuileries, onde passare in rassegna le truppe, ma i soli svizzeri e i nobili gridavano viva il re. I cannonieri e la guardia nazionale, cattivo presagio per la monarchia, gridarono viva la nazione. Al di fuori del palazzo cominciarono debolmente le prime avvisaglie. Arriva un drappello poco numeroso ancora di parigini, condotti da quei rivoluzionari marsigliesi, e tirano qualche schioppettata. Roederer, forse messo là dalla massoneria per promuovere la caduta della monarchia con minore spargimento di sangue, consigliò il re a cercare salvezza in seno all'assemblea. «Ma», disse il re, «non sentite voi dai loro colpi che i ribelli sono pochi?» «Non vi illudete, o sire», rispose il procuratore, sindaco della comune. Tale era la carica ufficiale di Roederer. «I sobborghi sono ancora indietro, ma non tarderanno ad arrivare». Ed infatti la folla rivoluzionaria si andava sempre ingrossando e già si scorgevano a distanza 12 pezzi di cannone. La regina, di animo più virile che suo marito, consigliava la resistenza, ma fu accolto il consiglio della paura. Alle 7 il re, seguito dalla sua famiglia e da alcuni dei suoi ministri, varcò la soglia del suo palazzo, ove non doveva mai più rientrare, e attraversò a piedi il vasto giardino delle Tuileries per recarsi alla vicina residenza dell'assemblea. Nel giorno prima, una bufera aveva svelte di gran quantità le foglie degli alberi. Luigi Blanc racconta che il delfino, nel camminare in compagnia dei suoi genitori, si divertiva fanciullescamente a raschiare coi piedi il suolo e a cacciare le foglie fra le gambe di suo padre. L'assemblea ricevette freddamente la regia famiglia e la fece assedersi in una piccola tribuna riservata agli stenografi. www.redigio.it E la storia continua.